Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici ascoltatori, ben trovati da Luca Collodi, Mario Scatton in regia con Maria Serena Tuglio e Elena Colson. L'aldilà della notizia di oggi è nuovamente dedicata all'Aquila, alla situazione dell'Aquila, perché il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, oggi ha riunito molti giornalisti nel capoluogo abruzzese, 14 mesi fa devastato da un violento terremoto, per denunciare la mancanza di ristrutturazioni e di ricostruzione del centro storico. La situazione lo vedremo poi anche attraverso la testimonianza dei nostri inviati. Emanuela Campanile e Massimiliano Menichetti non è certamente delle migliori, e attraverso le voci che noi abbiamo avuto già modo di ascoltare prima di questa messa in onda, man mano che i nostri inviati inviavano personaggi, voci, tematiche qua in studio, abbiamo notato che la situazione è certamente tesa, c'è nervosismo soprattutto tra gli abitanti dell'Aquila. Dobbiamo subito registrare a onor del vero che poco fa è stato diffuso anche un comunicato del capo della Protezione Civile Guido Bertolaso, che invita a sua volta tutti i direttori dei giornali italiani a visitare l'Aquila per verificare che la città non è stata abbandonata, come invece le autorità locali cercano di dimostrare. E proprio oggi questa nota è stata pubblicata dal Sole 24 Ore e si legge in questo articolo che la città appunto non è stata abbandonata, e un invito ai giornalisti di non limitarsi al giro del centro storico, il cosiddetto cratere, perché i giornalisti, se escono dal centro storico, rimarranno stupiti nel constatare la quantità e la qualità delle opere realizzate in favore della popolazione abruzzese. Poi Bertolaso si dice amareggiato da queste polemiche che nascono in ambito locale. Ma per saperne di più noi ci colleghiamo proprio con Emanuela Campanile, che si trova all'Aquila. Emanuela, buona giornata.
Buongiorno a tutti voi, mi trovo esattamente nella zona rossa, una volta cuore pulsante di questo orgoglioso e antico capoluogo abruzzese, oggi invece area ancora interdetta, come spiegavi, perché appunto completamente inagibile. E immaginate, per dare proprio quasi una sensazione fisica di quello che si può vedere, a cui si assiste qui nella zona rossa, il centro storico è come se fosse sorretto da una morsa di ferro, di acciaio. Sono questi ponteggi che avvolgono, impacchettano i palazzetti, le case nobiliari, e tra l'altro il tempo non aiuta, c'è un cielo plumbeo e minaccioso. Comunque credo che prima di inoltrarsi nelle varie polemiche di questi giorni, sentirete anche alcune interviste non solo al sindaco Cialente, ma anche al vice sindaco e ad alcuni aquilani. Fondamentalmente l'Aquila non vuole rinunciare alla sua storia, alla sua memoria, cioè riappropriarsi del centro storico per gli aquilani significa la vita, anzi è la vita. Vi devo dare alcuni numeri, perché ovviamente il sindaco, come dicevi, il sindaco Cialente, ha voluto inviati da tutte le testate nazionali, siamo quasi 100, anche per comunicare i dati generali su, per esempio, altri tipi di alloggiamento e assistenza. È la situazione registrata al 15 giugno 2010, sono 25.664 le persone assistite con il contributo di autonoma sistemazione, quindi che sono riuscite a trovare una sistemazione senza l'aiuto, per esempio, della Protezione Civile. 1.443 le persone che hanno trovato una casa in affitto concordato con la Protezione Civile, e poi ancora sono 3.484 le persone, non dimentichiamole, alloggiate in alberghi e varie strutture ricettive, e 614 le persone alloggiate invece alla caserma Campo Nizzi. Per parlare, che è alla scuola della Guardia di Finanza, scusate, per parlare poi di cifre, e qui il task piuttosto dolente, le opere di messa in sicurezza abbisognano di altri 40 milioni di euro. E il comune ha predisposto una rilevazione del danno proprio al proprio patrimonio immobiliare monumentale e non, pari a circa 580 milioni di euro. E per il patrimonio edilizio pubblico dell'intero cratere, come spiegavi, della zona proprio devastata, quindi comprensivo anche di edifici non monumentali, fino ad oggi sono stati stanziati circa 236 milioni di euro. E ovviamente da qui poi tutte le polemiche. Luca.
Bene, bene, Emanuela. Allora incominciamo a viaggiare con te attraverso il cratere, cioè attraverso il centro storico dell'Aquila, perché grazie a te, grazie a Massimiliano Menichetti, avete incontrato il sindaco dell'Aquila, che appunto...
Faccio una piccola parentesi, se mi consenti. Ovviamente abbiamo visto che molti abitanti dell'Aquila sono soddisfatti della propria sistemazione, altri molto meno, quindi c'è da fare questa premessa prima di far ascoltare l'intervista.
Naturalmente,
al sindaco.
Poi avremo modo poi di riparlarne, ma ancora andiamo in giro per il centro storico dell'Aquila e ascoltiamo quello che il sindaco Massimo Celente, è una parte di questa visita che noi vi riproponiamo proprio mentalmente viaggiando all'interno dei ruderi del centro storico dell'Aquila. Ascoltiamo.
Quindi noi calcoliamo che di qui a adesso subito ne servirebbero per andare pari almeno 200 milioni domani per pagare, perché adesso ne abbiamo pagato, abbiamo distribuito 122 milioni pagando il 50% di quello che dovevamo pagare. Questo è il motivo per cui questa mattina un'albergatrice mi ha chiamato dicendo: guarda, se non arrivano subito i soldi mandiamo via le persone, perché sai, l'albergo continua a comprare da far mangiare, magari si mangerà poco, però ogni mattina devi andare. Rispetto alle sistemazioni alberghiere, 70 milioni di arretrati sono tanti, sul sistema del Federalberghi, insomma. Qui quello che vedete è fatto in gran parte, come per gli alberghi, è stato fatto da parte degli imprenditori. Parecchi adesso maledicono di aver lavorato, soprattutto i piccolissimi imprenditori che hanno fatto le A, che hanno 10.000 euro ad appartamento, maledicono di averlo fatto perché ora stanno in mezzo alla strada, stanno andando al fallimento.
BC sono quelle...
Le BC sono il danno medio che si può riparare, si prevedeva che si potessero riparare già entro l'ottobre dell'anno scorso, poi ci abbiamo avuto i ritardi, e che noi auspichiamo si possano riparare entro settembre-ottobre di quest'anno, anche perché le BLC sono molte le persone in questo momento sono in autonoma sistemazione o negli alberghi, che ci costano circa una media di 15 milioni al mese. Cioè la cosa allucinante è che noi teniamo la gente fuori casa, paghiamo un sacco di soldi e non stiamo invece lavorando al massimo H24 per rimettere la gente nelle case.
Bertolaso ha detto: se la ricostruzione è lenta, la responsabilità degli amministratori locali.
Ma non è così, lo stavo spiegando prima, perché il problema è avere i soldi. Noi abbiamo i progetti già fatti, si è visto già la progettazione per i sottoservizi, l'ATER sta aspettando solo di avere i soldi per rifare tutta l'edilizia pubblica, e le BLC stanno andando avanti, però sono finiti i soldi e quindi non si cammina. Abbiamo dato, credo, anche la perimetrazione, l'avviso pubblico per partire con la ricostruzione parte, diciamo, della corona del centro storico dentro la città. Poi credo il simbolo di questo sia il ritardo con il quale è uscita l'ordinanza per le linee guida per le E, che sono le case con danni gravi. E noi l'abbiamo consegnata, Chiodi ed io insieme all'unità di missione, alla fine di febbraio, e il presidente Berlusconi l'ha firmata la settimana scorsa, quindi abbiamo perso circa tre mesi e mezzo. Non è burocrazia.
Uno degli elementi, diciamo, di fiducia del sistema, no? Cui lei ha fatto riferimento, era proprio questo rapporto al di là delle parti che c'era tra lei e il governo e anche Bertolaso. Che cosa è che si è incrinato? Cioè, perché io ricordo che lei, per esempio, più volte è sceso in campo quando è iniziato anche l'inchiesta a difendere. Forse questo aspetto umano, diciamo fiduciario, sembra secondario ma non lo è. Cioè un rapporto fiduciario fra voi e la Protezione Civile è venuto meno? Se
no, io personalmente con la Protezione Civile assolutamente no, perché non è assolutamente responsabilità della Protezione Civile, è un problema di soldi, la stessa Protezione Civile è rimasta senza soldi.
Però perché dite, perché in questo caso lei e Bertolaso dite delle cose, diciamo, diametralmente opposte?
Credo che per lealtà Bertolaso stia provando magari a difendere in questo momento il problema, un problema del governo, una certa Protezione Civile. La stessa Protezione Civile ha avuto difficoltà a pareggiare poi i conti. Una parte dei soldi dell'emergenza che dobbiamo pagare, tipo i 50 milioni l'anno scorso per gli albergatori e altre cose, non è colpa di Bertolaso e della Protezione Civile, è che neanche loro hanno avuto la cassa.
Sindaco, una parte degli aquilani dicono siamo stati abbandonati, un'altra parte degli aquilani dicono le nuove costruzioni, le new town sono comunque una soluzione. Dov'è la verità?
Che le new town sono state una soluzione per parecchi e sono state fatte ed è uno degli aspetti positivi. Il problema è che oggi ci sentiamo abbandonati perché doveva partire la ricostruzione, quella è una città temporanea, no? E la ricostruzione non solo non parte ma si è inceppata. Questo è il problema, quindi non vedo una differenza. Il piano casa ha sistemato complessivamente, compresi mappe, avete la scheda che abbiamo dato, credo che siamo intorno alle 16.000-17.000 persone, forse 16.000. Sono rimaste fuori circa 1.500 persone che aspettavano la casa e non sono state fatte. Però il problema non è questo, il problema è che adesso doveva partire la vera ricostruzione della città e anche delle case, dei circa 32.000 persone che abbiamo fuori alle case, si è fermato per mancanza di soldi, non per i pacci burocratici nostri, anzi noi stiamo correndo.
E questo era il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, durante il suo incontro, il suo viaggio all'interno del centro storico devastato dal sisma con i giornalisti. Ma colleghiamoci ancora con l'Aquila, con la nostra inviata Emanuela Campanile. Dove ti trovi in questo momento precisamente, Emanuela?
In questo momento sono in una delle vie interne della zona rossa. Di fronte a me c'è un cumulo di macerie, tra l'altro sempre per parlare di cifre sono circa 4 milioni, pensate 4 milioni di tonnellate le macerie prodotte dal sisma e dicevo di fronte a me un cumulo di macerie alla mia destra sotto l'arco di quello che doveva essere una casa signorile ci sono due operai e a fianco a me invece un palazzo completamente circondato e stretto da quella che descrivevo prima come una morsa d'acciaio e di ferro. Il tempo non aiuta per niente perché credo che fra poco verrà a piovere, ma appena arrivati intorno alle 11.30 ho avuto la possibilità di incontrare il vice sindaco dell'Aquila e con lui diciamo abbiamo attraversato la prima parte della zona rossa. Avete l'audio, quindi magari suggerirei alla regia di poterlo inviare.
Sono insieme al vice sindaco dell'Aquila. Allora, dove ci troviamo in questo
momento? Adesso siamo in questo momento in una delle vie peggiori, questa è via Roma.
Siamo nel cuore della città.
Nel cuore del centro storico, sì, siamo dove nasceva l'università, viveva, c'era il rettorato. Guardi, noi possiamo vedere in questo vicolo ancora le macerie in fondo, lungo tutta la via, sono ancora ammucchiate. E queste sono crollate, questo è il rettorato. Rettorato, siamo su via Roma ed era una delle zone dove qui c'erano effettivamente gli studenti, c'erano i docenti, c'erano i professori. Questa era una via molto frequentata soprattutto da giovani, da studenti, dai 30.000 studenti che vivevano all'Aquila, che studiavano all'Aquila e i docenti che lavoravano nella nostra città. Oggi, come vede, tutte queste case sono state tutte messe in sicurezza con putrelle d'acciaio, ma sono completamente vuote dentro, sono crollate, sono
svuotate,
sì, quasi completamente. Come vedete, ecco, la realtà ce l'abbiamo davanti agli occhi. Lei adesso è in Piazza San Pietro questo è quello che...
Sembra bombardata.
Sembra bombardata, sì, esatto, sembra che siamo veramente... Guardi gli operai, chi lavora, come sono costretti a lavorare, con imbracature tipiche di chi vive in una realtà che è quella di una città che è stata letteralmente sventrata. Il terremoto ha fatto qui sotto, l'epicentro è stato proprio L'Aquila. L'Aquila è l'epicentro di questo violentissimo terremoto e, come è stato detto fin dalle prime ore, dai primi momenti, questa è stata la più grossa sciagura che ha colpito l'Italia nell'ultimo secolo, ed è vero, sta sotto i vostri occhi. Questa era una città dove il centro storico era abitato da oltre 20.000 persone, in questo momento ovviamente non c'è più nessuno, chissà quando torneranno.
Senta, il centro è stato blindato, è stato chiuso,
sì,
anche per, immagino, un'esigenza, l'emergenza in primis. Adesso forse siamo nella seconda,
è rimasta solo la facciata.
Siamo nella seconda fase.
Sì, siamo nella seconda fase dell'emergenza, cioè siamo in quella della messa in sicurezza dopo aver sistemato, diciamo, tutti gli abitanti, tutti i cittadini.
Quindi possiamo dire che un buon lavoro è stato fatto, almeno è tutta punteggiata.
Allora, noi abbiamo messo in sicurezza ben 1.000 fabbricati nel centro storico, come Comune dell'Aquila. 1.000 fabbricati sono tantissime abitazioni. Tenga presente che abbiamo lavorato in 14 mesi, giorno e notte, con l'ausilio soprattutto dei Vigili del Fuoco, che sono stati quelli che più di tutti sono stati vicini a noi in qualsiasi circostanza, lavorando anche la domenica. Soprattutto molte chiese, per esempio nella chiesa di Santa Maria Paganica, che è una chiesa antichissima al culmine della città, è crollata tutta, in questo momento non so se ci andremo, lei vedrà, non esiste più il tetto, sono stati i Vigili del Fuoco a lavorare anche domenica per metterla in sicurezza. E chiaramente noi siamo oggi in condizione, attraverso questi lavori che sono stati fatti, con 2.500 persone stanno lavorando tutti i giorni all'Aquila, proprio organizzate da noi del Comune, stiamo cercando di porre in sicurezza la città. Ed è la cosa principale prima di poter rientrare a fare i lavori. Quando arriveranno i soldi, però? Questo è il dramma.
Però a questo punto della situazione vi potete dire soddisfatti? Mi riferisco alla prima fase.
Guardi, sì, nella prima emergenza sicuramente tutto funzionato e abbiamo fatto sicuramente squadra, su questo non c'è dubbio, L'Aquila, l'Italia ha fatto sistema, però la fase, non è che le fasi si scandiscono o possiamo dividerle e riconoscere quando termina la prima e comincia la seconda. Noi siamo oggi molto 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 preoccupati per l'assenza di finanziamenti certi, non c'è certezza di finanziamenti, non ci sono delle tasse di scopo e questo ci mette nella condizione di dire quando le ricostruiremo le case che lei ha visto in questo momento abbattute.
E noi ringraziamo Giampaolo Arduini, vice sindaco dell'Aquila, al microfono della nostra inviata proprio in Abruzzo, Emanuela Campanile. Emanuela, per chiudere questa prima parte con te, dobbiamo anche dire che tu hai incontrato la gente, gli aquilani, soprattutto una signora di 81 anni.
Oh, certo. Io ho detto una frase in apertura perché mi è stata suscitata proprio dall'incontro con questa anziana signora. L'Aquila ovviamente non vuole rinunciare alla propria storia, penso che questo sia un dato che appartiene a tutti noi. Rinunciare alla propria storia significa probabilmente rinunciare alla propria identità e credo che questo sia il timore più grande degli aquilani. Subito dopo ovviamente il timore per il futuro, tant'è che questa signora proprio dice: io ho 81 anni, ma che sarà di me? E allora anche qui pregherei di far ascoltare le parole piene di forza di questa agguerritissima anziana e di sottofondo sentirete anche le voci di protesta di alcuni aquilani che appunto seguivano questo comitato, questo gruppo di giornalisti che sono arrivati da tutta Italia, prego.
Dai giornali, mass media, arriva sempre questo eco di grandissima polemica. Una parte di aquilani dice che è stata abbandonata, un'altra parte dice che non lo è stato. Dal suo punto di vista?
Abbandonatissimi, non abbandonati soltanto. Lei si giri intorno, guardi in che condizioni stiamo. Noi abbiamo un comune che ha raschiato il fondo del barile per i soldi, abbiamo l'autonoma sistemazione non pagata. Abbiamo gente che vive ancora negli alberghi, siamo disperati. non ne possiamo più, 81 anni. Qual è la mia prospettiva da oggi in poi, se il governo non ci dà quello che ci dà e se gli altri ci snobbano, non fanno vedere quello che noi stiamo soffrendo in questo
Lei
momento?
Lei si riferisce alla stampa, alla polemica?
Alla stampa, nessuno.
Dittatura in Italia. All'Aquila c'è il massacro dei cittadini onesti. I nostri ragazzi sono bistrattati, terremotati di serie B, cittadini di serie Z, bugie PDL e bugie PD, bugie!
Emanuela, la popolazione ci sembra abbastanza arrabbiata e ci sembra arrabbiata bipartisan sia con il centrodestra che con il centrosinistra.
Sì. Sì, questo è un po' il dato comune e probabilmente il dato certo. C'è la mancanza di fiducia e questo penso che sia un campanello d'allarme da non sottovalutare.
Molto bene, Emanuela, grazie per questo tuo reportage dal centro storico dell'Aquila, dal
grazie
cosiddetto cratere. Che...
Una piccola cosa. Prego. Sempre, perché sono tantissime qui le notizie, e volevo dire che comunque una nota positiva, per quanto limitata, parte del centro storico è stato anche riaperto proprio per la continua messa in sicurezza, il monitoraggio fatto dagli esperti, quindi in questo elenco che ci hanno dato, dove possiamo vedere tutte le zone che ancora sono appunto interdette agli aquilani, ce n'è una parte che è ritornata agibile, insomma un piccolo passo per finire, almeno per quanto mi riguarda, con una nota un po' positiva.
Bene, sì, questo già dal Natale scorso c'è stato questa parziale apertura del centro, almeno dalle piazze principali. Grazie Emanuela Campanile. Ma torniamo a collegarci con l'Abruzzo, in particolare con l'Aquila, con l'altro inviato della Radio Vaticana, Massimiliano Menichetti, che oggi anch'esso ha seguito il sindaco Cialente nel giro all'interno del centro storico devastato 14 mesi fa dal terremoto. Massimiliano, buona giornata anche a te, e dove ti trovi?
Sì, buona giornata, buon pomeriggio a tutti e anche a tutti gli ascoltatori. Chiaramente mi trovo in questo momento nella piazza di San Bernardino, dove c'è anche la nota Basilica di San Bernardino, quindi sono all'inizio del centro storico, del lungo viadotto che poi è stato percorso anche da Emanuela e insieme a tutti gli altri giornalisti per entrare proprio, come tu stesso hai detto, nel cosiddetto cratere, cioè proprio nella parte più centrale in assoluto e più danneggiata dal sisma del 6 aprile di un anno fa. Diciamo, dimmi.
Volevo subito entrare con te nel merito per fare anche un'analisi della situazione, perché oggi il Sole 24 Ore ha pubblicato uno stralcio di una lettera di Bertolaso a diversi direttori di giornali, invitando Bertolaso e la Protezione Civile, i direttori di giornali, a farsi un giro all'Aquila, ma fuori dal centro storico, per vedere che poi all'Aquila, dice Bertolaso, non è stata abbandonata. E c'è una parte polemica nei confronti delle amministrazioni locali dell'Aquila, perché Bertolaso scrive: da parte dei rappresentanti della comunità locale mi è sempre stato ribadito che la ricostruzione cosiddetta pesante fosse compito loro. Mi limito a constatare che gli stessi rappresentanti delle istituzioni locali oggi si scagliano con forza contro una sorta di immobilismo e di abbandono. Qual è la tua valutazione?
Beh, diciamo, innanzitutto era stato confermato ed era chiaro, sia il presidente della regione Chiodi sia il sindaco della città Cialente avevano più volte ribadito questo nelle ore subito successive, nei giorni, nelle settimane successive al sisma che ha distrutto la città. Avevano ribadito: sì, i fondi servono, ma la città, i fondi servono, gli interventi sono necessari, i primi interventi di urgenza devono essere assolutamente eseguiti, però poi la città dovrà essere gestita, ricostruita dagli stessi aquilani. Quindi in un certo qual modo questa sottolineatura è reale, è vera, più volte l'abbiamo sentita ribadire. È chiaro che poi anche qui si presenta e si realizza un doppio aspetto, perché se è vero, avrete sicuramente ascoltato le voci di contestazione forte nei confronti dei giornalisti che sono arrivati qui nel centro storico. Me lo confermi, Luca?
Sì, abbiamo ascoltato una signora, ma ne abbiamo ancora altre che tu stesso ci hai inviato, e se vuoi le possiamo anche mettere in onda.
Fra un istante le mettiamo in onda se avremo ancora più tempo, questa premessa era per dirti che da una parte la città denuncia un po' quello che negli ultimi giorni gli amministratori comunali e regionali hanno rimarcato, cioè una sorta di stato d'abbandono. Dall'altra parte però esiste anche un'altra città, quella che sta subito al di fuori del centro storico, quella che probabilmente in un certo qual modo gode di quello che è un'immediatezza della ricostruzione che comunque è stata fatta, le cosiddette New Town, queste strutture che vanno a ricollocare migliaia di persone che quindi invece di stare nei container hanno delle vere e proprie strutture, degli alloggi reali, delle case reali. In questo caso gli abitanti sono un po' più reticenti a parlare, però mostrano quindi un apprezzamento per il lavoro del governo, quindi c'è un po' dell'esecutivo, quindi c'è un po' una spaccatura, cioè da una parte c'è una città che si sente abbandonata, un po' perché anche gli amministratori locali ribadiscono in questo momento sono finiti i fondi. Devo sottolineare anche che questa mattina il sindaco Cialente, su domanda diretta, chi ha ragione, l'avete anche ascoltata in sintesi, chi ha ragione tra chi contesta e chi apprezza l'operato dell'esecutivo, lui ha detto no. Ha di fatto compiuto una distinzione, ha detto in questo momento siamo in una seconda fase dell'emergenza, in questa seconda fase dell'emergenza però noi notiamo che non ci sono più fondi, non ci sono più soldi. Questa è un'affermazione che quindi lui dice noi siamo contenti di come è stata gestita la prima parte, quindi cerca di rispondere anche un po' in maniera diplomatica, in maniera più serena rispetto al braccio di ferro che sembra essersi innescato tra esecutivo, protezione civile e aspetto territoriale, quindi comune e regione, quindi sembra rilanciare una porta, un ponte di dialogo. Nello stesso tempo però ribadisce che sono finiti i soldi. In questo contesto si inserisce un aspetto che dovrà essere chiarito, perché da una parte si dice no, i soldi ci sono, i fondi ci sono, e invece le amministrazioni locali dicono no, i soldi non ci sono. Questo clima, questo punto di stallo, di dialogo tra quello che è l'istituzione locale e invece quello che è l'istituzione centrale, crea l'insicurezza nella popolazione, che ovviamente in insicurezza protesta fortemente, e quindi quella poi è la reazione che si ha.
Massimiliano, un altro dato che vorrei sottoporre alla tua riflessione, che a me sembra particolarmente preoccupante, riguarda il fatto che sono finiti i soldi anche per chi vive in albergo lungo la costa, e ci sono alla vigilia dell'estate molti albergatori che minacciano di mettere queste persone fuori albergo, quindi il problema è serio anche da questo punto di vista, ci sono mensilità arretrate da diverso tempo che il governo centrale non paga.
Sì, quello è lo stesso, fondamentalmente è lo stesso denominatore comune, perché è il denominatore comune della ristrutturazione delle case B e C, quindi quelle parzialmente danneggiate o non interamente danneggiate, quindi che abbisognano di interventi però fattibili e in breve tempo, che aspettano però, che negano la possibilità ai residenti di entrare, e ovviamente questo si riflette sugli abitanti che vivono lungo la costa, che quindi si vedono minacciati in un certo qual modo dagli albergatori, come hai giustamente sottolineato tu, e c'è un po' questo rimpallo, perché con Emanuela questa mattina abbiamo incontrato diverse persone, anche alcuni che venivano dalla costa, e c'è questo rimpallo di competenze, cioè la percezione della popolazione è che nessuno in un certo qual modo voglia assumersi la responsabilità di prendere delle decisioni forti, quindi la percezione che ha la popolazione non è tanto non ci sono i soldi veramente, è nessuno vuole impegnarsi realmente nell'assumersi una responsabilità e nel gestire dei fondi. È evidente che dal 6 aprile di un anno fa è crollata un'intera città, ed è evidente che i problemi sono immensi, sono enormi, i numeri e le cifre che ruotano nella ricostruzione di un'intera città sono diversi rispetto a quelli che possono girare nella ricostruzione di un piccolo centro abitato, però tutto questo crea chiaramente grande preoccupazione per la popolazione. Ripeto, in sintesi la percezione che si ha è non tanto che non ci siano realmente i soldi, anche se questo viene ribadito dalle amministrazioni e l'esecutivo cerca invece di stanziare i fondi, non è tanto questa la percezione, ma è che nessuno voglia assumersi una responsabilità concreta della ricostruzione e della gestione.
E il risultato di tutto questo che noi avvertiamo qua da Roma, vorrei una conferma proprio da te Menichetti lì dall'Aquila, è che c'è una disaffezione totale verso la politica, incapace forse secondo gli abitanti dell'Aquila di risolvere i loro problemi.
C'è una doppia disaffezione. La prima disaffezione è senza dubbio nei confronti degli amministratori, siano essi comunali, provinciali o regionali o nazionali. L'altra disaffezione è nei confronti di noi che facciamo parte, che siamo gli operatori dell'informazione. Cioè ciò che ci viene accusato, e se poi vogliamo mandare in onda e ascoltare, il clima nel quale siamo stati accolti è proprio questo. Cioè noi veniamo accolti anche come persone che non rappresentano in maniera reale la situazione della città. Perché, ti ripeto, da una parte, soprattutto la parte della città che viveva nel centro storico, nelle immediate vicinanze, perché in effetti più ci si avvicina al centro storico e più il panorama è desolante, più regna il silenzio, le macerie, i cani randagi e le strutture in tubolari che reggono gli edifici e i palazzi diroccati svuotati al proprio interno, e quindi la popolazione che vive all'interno di una città così dice: di fatto anche l'informazione non è corretta, non è vero che siamo assistiti, non è vero che ci hanno aiutati e voi giornalisti state facendo un pessimo lavoro. Quindi c'è questa doppia disaffezione politica nel mondo dell'informazione. Se vogliamo ascoltarle e abbiamo tempo, puoi far partire anche il contributo audio che ho registrato proprio poco prima di entrare nel centro storico, passando in un cordone di persone che di fatto ci hanno aspettato per dirci quello che sentiremo.
Secondo me non sta andando proprio bene.
Perché?
È perché non vediamo muoversi niente. Noi siamo rientrati nelle nostre case, ma cioè non abbiamo avuto nessun aiuto e niente. Niente.
Non fate vedere niente, è inutile che riprendete. Qua non esiste niente, qua ci vogliono i soldi, ci vogliono. Le chiacchiere se le porta il vento.
Basta con le passerelle, basta con le passerelle.
È ora di darci una mano, la città va ricostruita, la gente ha bisogno di lavorare. Ci abbiamo i figli a casa senza lavoro. Come dobbiamo fare a tirare avanti? Guardate qua come siamo ridotti.
Né lavoro, né occupazione, ci sono 16.000 casse integrati, 1.500 commercianti del centro storico che non si sono ricollocati, siamo in piena catastrofe, l'emergenza non è finita, non è perché ci hanno fatto il progetto case è tutto risolto, non è risolto niente all'Aquila, lo vedete voi con i vostri occhi, la città è morta, abbandonata, ogni tanto c'è qualche sfilata, qualche esibizione di qualcuno, poi finisce tutto, i mezzi di informazione nemmeno se ne occupano più di tanto, tolto qualcuno.
Massimiliano, una testimonianza, anzi varie voci molto, molto arrabbiate, possiamo dire, tra l'altro sollevano anche un altro problema, quello della disoccupazione e della mancanza anche di ripresa delle aziende locali.
Beh, naturalmente Luca, perché venendo in città appunto devi sempre tenere presente questo doppio aspetto. Il sindaco Cialente ha chiamato i giornalisti a vedere il centro storico della città e in questo momento altri colleghi si stanno spostando a Tempera, che è un'altra frazione vicino, diciamo, nelle vicinanze dell'Aquila, anch'essa andata completamente distrutta. Possiamo dire che il controaltare di Tempera è Onna, completamente, in un certo qual modo, completamente ricostruita tra virgolette, nel senso che non ci sono strutture definitive messe in piedi, ma ci sono strutture sicuramente che dureranno nel tempo, quindi gli abitanti hanno delle abitazioni reali sotto un certo qual modo. Quindi il sindaco ha puntato l'attenzione, possiamo dire ha acceso i riflettori su quello che è il centro storico. Ora, per venire alla tua domanda, analizzando l'aspetto lavorativo, venendo in città si vede il tessuto sociale muoversi, però nell'immediato anello o il doppio anello che circonda il centro storico, e quindi lì c'è un'attività reale. Per spiegarmi, ci sono due centri commerciali attivi, i benzinai funzionano, le banche hanno gli sportelli, ci sono dei negozi quindi che effettivamente erogano dei servizi, e questo in parte è reale, ma più ci si avvicina al centro, e parliamo di una città, non di un piccolo paese, lo ribadiamo, e più è assente ogni attività commerciale ed economica, e questo ovviamente innesca il problema che hai sentito denunciare da tutti gli abitanti, perché in particolar modo il cittadino che diceva mancano, ci sono una quantità consistente di disoccupati, riferiva alla disoccupazione che si è creata per tutti i posti di lavoro nelle immediate vicinanze del centro e nel centro, persone che attualmente non hanno possibilità di lavorare.
Massimiliano, siamo in conclusione, tu oggi hai incontrato anche l'arcivescovo dell'Aquila, Monsignor Molinari, tra l'altro l'intervista la manderemo domattina in formato integrale, ecco, il vescovo che cosa dice davanti a questo scenario?
Allora, di fronte a questo scenario, chiaramente è un vescovo, ed essendo un vescovo è un pastore, quindi lui guarda prima di tutto, io l'ho sollecitato sulla questione del restauro, l'ho sollecitato sulla questione di come lui vedesse la realtà cittadina anche dal punto di vista della ristrutturazione delle case o della ristrutturazione monumentale, perché l'incontro di oggi pomeriggio riguarderà fondamentalmente ed essenzialmente la campagna di sensibilizzazione per il restauro dei monumenti, perché anche qui apriamo una parentesi, subito dopo il terremoto si disse, ci fu anche come ricorderete l'incontro, il G8 si tenne qui all'Aquila e venne detto anche da molti leader mondiali, ci assumeremo la responsabilità del restauro di alcuni monumenti, si parlava di adozione di un monumento, no? L'adozione della chiesa, della basilica o di un monumento in genere, quindi questo è un aspetto che oggi verrà trattato, ci sarà anche il ministro per le attività culturali, per i beni culturali Bondi, e quindi ho sollecitato anche su questo punto l'arcivescovo e l'arcivescovo mi ha risposto dicendo anche perché l'85% del patrimonio monumentale della chiesa è andato distrutto, parliamo della quasi totalità del patrimonio monumentale dell'Aquila è andato distrutto, quindi un segno di identità e di cultura ovviamente sbriciolato dal terremoto. L'arcivescovo ha risposto ovviamente dell'importanza e dell'urgenza anche di riprendere queste linee che non devono essere abbandonate, perché a fianco alle case servono anche le chiese, lui ha detto e ha ribadito ciò che è stato che aveva sottolineato in realtà un fedele di una parrocchia che diceva al vescovo, gli dava del tu perché il vescovo, l'arcivescovo Molinari, lo sentirete nell'intervista, conosce questa persona da diversi anni, ha detto no, sì, dobbiamo conoscere e dobbiamo sicuramente ricostruire le case, ma dobbiamo ricostruire anche le chiese, perché altrimenti che cosa possiamo portare, dare alle persone che poi riverranno in questa città? Quindi per tornare alla tua prima domanda, l'arcivescovo prima di tutto punta sulla testimonianza cristiana, perché è questo poi che lui dice fa forte un tessuto sociale che crede, e quindi pur nella difficoltà la testimonianza di Cristo che dà lui, che danno tutti i sacerdoti impegnati nella vicinanza, nel portare il conforto e la solidarietà, non ovviamente come mera testimonianza sociale, ma al contrario come forza e testimonianza di fede, è quello che lui definisce essere il vero motore propulsivo che fa rinascere una città. Quindi lui ha ribadito, è importantissima in questa fase e c'è tutta una riorganizzazione per quanto riguarda la pastorale all'interno della città.
Massimiliano, siamo in conclusione, permettimi una domanda, diciamo così, a margine, un po' sportiva, siamo in piena attività dei campionati del mondo di calcio, l'Aquila partecipa a questo momento con la nazionale italiana, hai avuto modo di vedere bandiere, di vedere quantomeno persone che si riuniscono per vedere le partite?
Guarda, onestamente ti dico, volevo anche far caso a questo, no? Perché in fondo è uno dei termometri della rinascita di una città, in fondo la distrazione dei mondiali è un momento aggregativo che trovi ovunque, no? Quindi anche nelle situazioni africane dove spesso c'è grande povertà tu vedi sventolare delle bandiere. Purtroppo per quello che ti posso, per quello che ho visto, per quello che posso testimoniare in questo mio passaggio nella città, seppur fugace, dalla periferia al centro, io non ho visto una bandiera dell'Italia.
Quindi tantomeno maxi schermi o cose del genere. Beh, non è un indizio positivo, lasciaci questo commento. Grazie.
Sì, no, volevo per chiudere, sicuramente ci saranno maxi schermi e televisioni, perché lo sappiamo, la passione calcistica aggrega gli italiani più di qualunque altra cosa, quindi in questo spirito di unità goliardico e anche
un segno di normalità.
Sì. Questo sicuramente ci sarà, però ti posso dire, io sono passato in luoghi devastati dal terremoto, che è il centro storico, e la periferia immediata non aveva bandiere, questo non vuol dire che nel cuore non si festeggi Forza Italia, però non ci sono maxi schermi visibili.
Speriamo, grazie per questa tua testimonianza e ancora buon lavoro al nostro Massimiliano Menichetti, che si trova inviato della Radio Vaticana all'Aquila con Emanuela Campanile, e insieme a loro vi abbiamo dato questa testimonianza a 14 mesi dal terremoto che ha distrutto il centro storico dell'Aquila e l'Abruzzo. Grazie e buon lavoro Massimiliano.
Grazie a voi, buon lavoro anche a voi e buon proseguimento con i programmi della Radio Vaticana a tutti gli ascoltatori.
Grazie, io saluto anche il nostro Giuseppe Mauriello qua in redazione centrale a Roma con Maria Serena Tuglio e Elena Colson. Da Luca Collodi è veramente tutto, la linea torna alla rete.